Buongiorno a tutti, questa lezione è dedicata alla figura del poeta Torquato Tasso. Torquato Tasso possiamo dire che è un poeta che si fa interprete di un periodo di transizione che va dal Rinascimento alla Controriforma. Un periodo quindi di forte rinnovamento, ma anche di cambiamento e quindi di inquietudine, che viene riflesso nell'opera del poeta. Nella Gerusalemme liberata, infatti, non troviamo più l'armonia e la luce rinascimentale che aveva caratterizzato le opere del Rinascimento, ma troviamo più che altro una spinta centrifuga e un turbamento piuttosto cupo anche, che traduce i sentimenti di un autore estremamente sensibile ai cambiamenti sociali e culturali della propria epoca. È un periodo di transizione che da un certo punto di vista può essere anche assimilato al nostro. Infatti, anche noi oggi rivolgiamo uno sguardo verso un futuro che è un po' un'incognita, che non genera certo gioia, ma solitamente genera angoscia e turbamento, perché di questa incognita noi non riusciamo a cogliere proprio un profilo ben delineato, ma solamente una fisionomia incerta e nebulosa, un po' quindi come il Tasso viveva la sua epoca. Torquato Tasso nasce a Sorrento nel marzo del 1544 da una famiglia da padre e madre di estrazione nobiliare, quindi una famiglia di ceto sociale alto, elevato. Il padre, Bernardo Tasso, era non solo un soldato che aveva partecipato poi, tra l'altro, alle guerre d'Italia, ma era anche un gentiluomo di corte e un poeta che aveva scritto un poema cavalleresco intitolato L'Amadigi, e che era stato pubblicato nel 1560. Bernardo Tasso aveva sempre girato molto l'Italia, era quindi andato a servizio delle varie corti italiane e anche in seguito alla nascita del figlio Torquato continuò a girovagare per l'Italia e Tasso, quindi Torquato Tasso, fu costretto in qualche modo a seguirlo, anche perché la sua infanzia purtroppo vide la morte della madre in età veramente giovanissima. Da un certo punto di vista psicologico, nella figura di Torquato Tasso è stato notato un certo senso di competizione anche con il padre poeta appunto che scrisse l'Amadigi e poi che indusse anche il figlio in qualche modo a scrivere lui stesso un poema cavalleresco nel 1562, quindi 2 anni dopo la scrittura della la stampa dell'Amadigi. Quindi un senso di competizione nei confronti del padre, ma anche un conseguente senso di colpa per questa competizione. Quindi aveva comunque uno strano rapporto con lui, uno strano rapporto, un senso di mancanza appunto materna, uno stranissimo anche rapporto con l'autorità in generale. Infatti avremo anche degli atteggiamenti autopunitivi da parte del Tasso. Ma andiamo con ordine, vediamo che nel 1557, quando ancora lui è giovanissimo, si trasferisce con il padre alla corte di Urbino e qui ha modo di venire a contatto per la prima volta con l'ambiente cortigiano che poi diventerà importantissimo nella sua esperienza successiva. Nel 1559 poi seguì il padre a Venezia e lì a soli 15 anni Torquato Tasso iniziò a scrivere un poema epico sulla prima crociata intitolato Il Gerusalemme, che però lasciò poi interrotto. Diciamo che il Gerusalemme fu l'abbozzo di quella che poi diventerà la sua opera principale, ovvero la Gerusalemme liberata. Nel 1560 iniziò gli studi di diritto all'Università di Padova, ma dopo poco, dopo breve, insomma, lasciò questi studi per dedicarsi alle materie a lui più congeniali, che erano la filosofia e la letteratura. 2 anni dopo, quindi nel 1562, a 18 anni invece scrisse un vero e proprio poema epico cavalleresco intitolato Il Rinaldo e cominciò anche a comporre le prime rime d'amore per Lucrezia Bendidio e per Laura Peperara. Oltre alla corte, diciamo che l'altro ambiente che fu destinato a segnare la formazione umanistica intellettuale di Tasso fu proprio quello dell'Accademia. Inizialmente studiò anche a Bologna, ma fu cacciato con l'accusa di aver scritto delle satire contro i professori universitari e contro dei suoi colleghi. Fu però ammesso poi all'Accademia degli Eterei a Padova con il nome di Pentito. Nel 1565 c'è una vera e propria svolta nella vita del Tasso perché entra al servizio del cardinale Luigi d'Este alla corte di Ferrara. Si trasferisce a Ferrara, conosce il duca Alfonso II e inizia appunto questa amicizia anche con il duca Alfonso II. Diciamo che il poeta resta affascinato dalla corte ferrarese proprio perché era la corte principale, se vogliamo, in Italia, soprattutto da un punto di vista culturale. Ricordiamo che infatti alla corte ferrarese nel periodo rinascimentale avevano vissuto e operato autori del calibro di Boiardo, ma anche di Ariosto. E appunto la corte ferrarese era una grande amante della letteratura cavalleresca e anche questo spinse il Tasso a scrivere un poema cavalleresco in seguito. Nel 1572 passò direttamente al servizio diretto del duca Alfonso II come gentiluomo stipendiato. Tuttavia non aveva delle grandi incombenze dal punto di vista pratico e quindi al contrario dell'Ariosto, se vi ricordate. Quindi ebbe così quindi l'agio e la possibilità di dedicarsi interamente alla poesia. Quindi proprio l'amore di questa corte ferrarese nei confronti della letteratura cavalleresca spinse il Tasso a iniziare a scrivere un poema cavalleresco che scrisse dal 1570 al 75 e che nell'estate del 75 poté leggere quindi il manoscritto al duca Alfonso. Nel frattempo, nel 1573, aveva anche composto un dramma pastorale, La Menta, e aveva anche tentato la scrittura di una tragedia che però lascerà poi interrotta. Da questo momento in poi, diciamo dalla fine della scrittura della Gerusalemme liberata, inizierà un periodo veramente tormentato per Torquato Tasso. Da un certo punto di vista si spezzò quell'equilibrio felice della sua esistenza, perché iniziarono a insinuarsi in lui dei dubbi atroci sulla validità della propria opera, ma soprattutto non solo dal punto di vista linguistico, ma anche dal punto di vista religioso. Iniziò a pensare appunto che nel periodo della Controriforma forse certi canti, certi episodi che lui era andato raccontando nella Gerusalemme liberata non erano abbastanza adeguati per il periodo, tantomeno per l'istituzione ecclesiastica. Quindi mandò la sua Gerusalemme liberata, questo manoscritto, a dei intellettuali a Roma che però diedero un giudizio molto duro e a tratti anche meschino nei confronti dell'opera, che fu da Tasso comunque difesa in maniera anche piuttosto appassionata, però quelle critiche alla fine lo rendevano sempre più incerto, insicuro, perché già lui di suo era comunque insicuro come persona e quindi iniziò a porre dei tagli, delle modifiche per rendere più conforme alle regole linguistiche, la Gerusalemme liberata. Inoltre, oltre a questi scrupoli letterari, andarono ad insinuarsi in lui anche degli scrupoli da un punto di vista religioso e quindi fu assalito dei dubbi maniacali sulla propria ortodossia religiosa nella fede cattolica e nel 1577 si sottopose spontaneamente all'Inquisizione di Ferrara per fugare i propri dubbi. Naturalmente fu assolto, tuttavia questo non bastò a placare i suoi tormenti interiori e i suoi dubbi sulla sua opera. Oltre a questo iniziarono delle vere e proprie manie di persecuzione in lui, nella sua interiorità, e egli un giorno, per esempio, ritenendosi spiato da un servo, gli scagliò contro un coltello. Ma questo fu un po' la goccia che fece traboccare il vaso e il duca Alfonso II lo fece rinchiudere nel convento di San Francesco. Ma lui riuscì a fuggire, fuggì dalla sorella e fino a Sorrento. Però anche qui con la sorella si comportò in maniera alquanto strana, perché addirittura si presentò a lei sotto mentite spoglie, si era appunto camuffato e le annunciò addirittura la propria morte per vedere se lei effettivamente teneva a lui. C'era sempre un profondo senso di insicurezza, insomma, nel Tasso che richiedeva continue attenzioni, continui gesti d'amore e un senso anche forte di abbandono, che lo portava sempre a fare anche questi gesti, abbastanza eclatanti. E un altro gesto eclatante che poi lo portò alla reclusione all'ospedale psichiatrico di Sant'Anna fu proprio quello che riguardò il duca Alfonso. Quando, Alfonso si stava sposando alle nozze, quindi di Alfonso Alfonso con Margherita Gonzaga nel 1579 a Ferrara, il Tasso si sentì rifiutato, in qualche modo non trovò l'accoglienza calorosa che si aspettava e diede in escandescenze. A quel punto il duca lo fece rinchiudere come un pazzo furioso nell'ospedale di Sant'Anna, dove rimase per 7 anni. Nei primi tempi fu una reclusione molto dura perché lui non poteva ricevere visite né scrivere niente, ma poi successivamente gli fu data una certa libertà e quindi iniziò a scrivere. È proprio in questo periodo che scrisse, che rimaneggiò di nuovo l'opera La Gerusalemme liberata e scrisse anche moltissime lettere, iniziò a scrivere anche una buona parte dei dialoghi. Proprio negli anni in cui lui era recluso a Sant'Anna, La Gerusalemme liberata fu pubblicata senza il suo consenso. Fu pubblicata quindi in un'edizione scorretta e incompleta, i manoscritti che lui aveva inviato intanto agli intellettuali dell'epoca per cercare di chiedere dei giudizi, no? Per cercare di capire se la sua opera effettivamente poteva essere stampata, quei manoscritti iniziarono a circolare e furono stampati senza il suo consenso. Questo provocò in lui dei gravi turbamenti ulteriori e soprattutto la sua opera, dopo che venne pubblicata, fece nascere una violentissima polemica del tempo, una polemica intellettuale naturalmente, tra i suoi sostenitori e quelli che invece ritenevano superiore l'Orlando Furioso dell'Ariosto. Il poeta ne fu così amareggiato che scrisse in 5 giorni l'Apologia della Gerusalemme liberata. E si dedicò nel tempo anche a una revisione dell'opera, revisione che poi lui continuò per tutta la vita, diciamo che infatti l'ultima revisione totale, l'edizione definitiva approvata da lui stesso fu quella del 1593, dove anche il titolo di Gerusalemme liberata fu modificato in Gerusalemme conquistata. Furono tagliati tantissimi episodi della Gerusalemme liberata, ma fortunatamente quella che tutti oggi noi leggiamo e studiamo anche in classe, è la Gerusalemme liberata, che non è stata tagliata. Negli ultimi anni della sua vita soggiornò a Roma, ma alternò soggiorni anche a Napoli. Ricordiamo infatti che poi fondamentalmente Tasso non riuscì mai a trovare un luogo stabile dove fermarsi e dove iniziare a costruire una propria vita. Fu sempre al servizio di varie corti e fu sempre, diciamo, in qualche modo in perenne fuga, un perenne errare che lo portava prima in una città, poi in un'altra. Quindi alternò dei soggiorni a Roma, poi a Napoli e ricercò soprattutto l'appoggio degli ambienti ecclesiastici e compose molta poesia encomiastica e anche poesia di ispirazione religiosa. E nel 1594 il Papa Clemente VIII gli propose l'incoronazione poetica a Roma, ma dopo essersi ammalato gravemente, il Tasso l'anno seguente morì nel 1595. Possiamo considerare il Tasso la figura esemplare del poeta cortigiano del Cinquecento. Egli infatti riteneva che solo nella corte potesse essere consacrata la fama del poeta, dell'intellettuale, che quindi solo nella corte si poteva trovare quel pubblico capace di capire e apprezzare la propria poesia, la propria opera. Anche Ariosto era stato un poeta cortigiano per eccellenza, ma alla fine Ariosto aveva sempre conservato un bisogno di autonomia dalla corte. Era infatti convinto che l'autentica realizzazione di se stessi si dovesse trovare al di fuori della corte. Nello specifico, per Ariosto si trovava solamente nella famiglia e nella sfera del privato, quindi. E invece il Tasso la vedeva diversamente, infatti cercò spesso l'appoggio e la protezione dei potenti, ma nello stesso tempo vedremo che ben presto sviluppò una sorta di ambivalenza nei confronti dell'ambiente cortigiano. Vediamo perché. Prima di tutto possiamo vedere che nella figura del Tasso nascono proprio, sono palesi queste contraddizioni, questo sguardo bifronte che vede due lati della stessa medaglia. Ma è anche un contrasto che è dato proprio dal contesto storico in cui lui viveva e operava. Infatti, Torquato Tasso abbiamo già visto che operava in questo periodo di transizione tra il Rinascimento e la Controriforma, e quindi diciamo era una contrapposizione che vedeva un opporsi dell'antica età dell'oro, quindi degli ideali della spontaneità, l'ideale del piacere, un ideale dell'edonismo, del meraviglioso, del fantastico rinascimentale, che si andava a contrapporre però con quella che era la realtà presente del Tasso, quindi l'età della Controriforma. Forma, un'età in cui nasce la paura, una paura per non essere alle regole, per non sottostare alle regole, una continua ricerca di rigore morale e soprattutto da un punto di vista religioso. Il Tasso non ebbe mai ambivalenza nei confronti dell'istituzione ecclesiastica. Il Tasso era profondamente religioso, cattolico. Anche per questo sottopose la propria opera all'Inquisizione di Ferrara. Sottopose poi a numerose riedizioni, tagli e rifacimenti, ma diciamo che questa ambivalenza da parte del Tasso fu rivolta soprattutto nei confronti dell'ambiente cortigiano. Anche le corti, infatti, erano cambiate nell'epoca della Controriforma. Si era tradotto in una serie di divieti, di conformismo nei confronti dell'etichetta, dell'atteggiamento, dei comportamenti, verso cui il Tasso in fondo provava comunque una grande insofferenza, perché capiva che quelle etichette, quegli atteggiamenti erano solamente una maschera che in qualche modo doveva essere tolta. Perché in realtà lui viveva a stretto contatto negli ambienti di corte. E quindi vedeva comunque anche tutte le sgradevolezze, tutte le cose che venivano nascoste, quindi le invidie, le gelosie, i rancori che entravano in contrasto con il rigido codice di comportamento e di etichetta che invece lasciavano trasparire all'esterno. Quindi c'era proprio questo contrasto tra l'essere e l'apparire, un contrasto che già abbiamo visto poi nelle opere di Francesco Guicciardini. E quindi Torquato Tasso, nonostante fu comunque sempre al servizio della corte e quindi la celebrò anche nella Gerusalemme liberata, per esempio, ma anche nella Minta, dall'altro lato provava comunque questa segreta avversione che poi si esprimerà durante la sua vita non tanto in atteggiamenti di aperta ribellione nei confronti della corte, perché comunque lui stesso aveva bisogno della protezione dei potenti, aveva bisogno di essere mantenuto, ma più che altro si manifestò nelle sue continue fughe, in una fuga continua, il poeta peregrino, quello che non ha mai quindi un luogo stabile. Non ha mai un luogo stabile in cui risiedere, e quindi si, diciamo, manifestò in questo modo. Vediamo brevemente le opere quindi del Tasso, questi turbamenti interiori, questa tormentata e conflittuale vicenda interiore del poeta, questa sofferenza che mostra proprio la sua condizione di perpetuo bisogno di sconforto, traspare chiaramente nelle lettere, soprattutto nelle lettere che sono state scritte a Sant'Anna. Anche se a Sant'Anna scrisse delle lettere comunque rivolte non alla sfera privata, ma a una sfera pubblica, quindi erano comunque queste lettere, no, indirizzate dai personaggi pubblici. Non erano di certo delle lettere intime o private, quindi in qualche modo possiamo anche considerarle poco attendibili, perché in qualche modo il Tasso aveva sempre questa tendenza un po' a drammatizzare e a rendere gli eventi, era naturalmente un letterato, un poeta, e quindi anche quando scriveva le lettere di certo andava ad aggiungere degli elementi, e sicuramente elementi stilistici. Il primo romanzo invece che pubblicò il Tasso fu Rinaldo fu pubblicato nel 1562, esattamente 2 anni dopo la pubblicazione del romanzo del padre, e narra in 12 canti la giovinezza del valoroso paladino del ciclo carolingio, ovvero Rinaldo, e in parte Tasso si rifà agli antichi classici come ad esempio Omero e Virgilio, ma anche ai moderni come ad esempio Ariosto. Tuttavia, non vi sono tantissimi personaggi nel Rinaldo come nell'Orlando Furioso dell'Ariosto, e inoltre si concentra di più su un solo personaggio, ma è assente anche l'ironia, e infatti il tono del Rinaldo, lo stile del Rinaldo è sicuramente molto più serio ed elevato. Il Tasso poi si dedicò anche alla poesia lirica lungo l'intero arco della propria vita e pubblicò a più riprese delle raccolte parziali di rime. E negli anni della reclusione a Sant'Anna, il poeta infatti iniziò un riordino generale di queste rime che poi prese forma nella pubblicazione di due diverse edizioni. La prima parte fu dedicata alle rime amorose, la seconda comprendeva invece la lirica encomiastica. Aveva anche in progetto di riunire nella terza e nella quarta parte le rime religiose e quelle musicali, però questo progetto non fu portato a compimento, rimase incompiuto e irrealizzato. Tra le rime amorose riconosciamo ad esempio un percorso linguistico e stilistico di transizione che va dalla antica lirica petrarchesca al nuovo gusto barocco per le complicazioni metaforiche. Cosa significa? Ovvero il poeta, il Tasso, utilizza delle citazioni del linguaggio del Petrarca, ma lo complica creando un complesso gioco di metafore dove poi l'atmosfera generale è spesso sospesa, indefinita, e i concetti non sono mai chiari, non sono mai certezze, ma sono solamente allusi. Attraverso quindi poi l'uso di metafore spesso si viene a creare questa sorta di sinestesia e si viene a creare quindi una mescolanza di sensazioni visive e tattili che danno vita comunque a dei quadri anche, a dei quadri, a delle immagini che sono ricche di colori e ricche di sensazioni. Ad esempio nella lirica Qual rugiada o qual pianto ritroviamo tutti questi elementi e inoltre si può anche notare una forte sensualità nella lirica, dove l'immagine della donna si confonde con quella della natura e viceversa, e la sensualità comunque non è mai concreta, ma è sempre delicata e rarefatta. Nelle rime encomiastiche, invece, viene messo in risalto la forte influenza dei classici greci e latini, come ad esempio Orazio, con cui il tono si fa sicuramente, molto più maestoso. Una delle liriche più famose che ricordiamo è quella della canzone al Metauro. La canzone al Metauro risale al 1578, quando il poeta sperava di trovare protezione presso Francesco Maria della Rovere, che era il duca di Urbino e a cui era legato poi tra l'altro anche da un'antica amicizia. Il testo rimase tuttavia interrotto alla terza strofa, ce ne sono rimaste solamente tre. E qui vediamo che appunto i potenti dell'ambiente cortigiano comunque vengono visti come coloro che possono offrire rifugio, sicurezza e protezione al poeta, che invece è un poeta errante e fuggitivo. Nella canzone Il Metauro, per esempio, compare comunque il fascino che il Tasso aveva nei confronti del potere principesco, anche questa sorta di sottomissione adesso, e una sorta di reverenza, però nello stesso tempo compare anche un motivo autobiografico, il motivo ad esempio del dolore dell'autore, del senso della precarietà della propria vita, nonché il senso anche di morte. Nella prima strofa, infatti, il poeta propone l'immagine di sé, accostandola a quella del fiume Metauro, un'immagine di sé che viene intesa come quella di un fugace peregrino che, è perseguitato dalla fortuna, che è instabile, imprevedibile e capricciosa, che richiama quindi un'idea di forte precarietà. A questa, invece, viene contrapposta l'immagine della quercia, che in parte si riferisce comunque allo stemma araldico della Rovere, a cui il Tasso appunto si stava rivolgendo per avere protezione. Ma dall'altro l'immagine della quercia naturalmente dà l'idea di stabilità, che si contrappone all'idea di precarietà della fortuna e del fugace peregrino. Quindi l'immagine dell'albero comunque viene utilizzata per mettere in evidenza questo dissidio interiore del poeta che comunque cerca sicurezza, stabilità e inoltre la quercia possiamo vederla anche come l'immagine e come il simbolo della protezione materna, del grembo materno, dove il poeta vuole tornare a rifugiarsi. Quindi quello che aspira, quello a cui aspira il poeta è il ritorno a una condizione prenatale per sfuggire a una realtà imprevedibile e minacciosa. Nella seconda strofa, infatti, ritorna di nuovo il desiderio del ritorno appunto a questa condizione prenatale, nel grembo materno, e in qualche modo il tasso va a imprecare contro la vita e contro la nascita soprattutto, che porta ad un vero e proprio trauma per il bambino, per l'essere umano, che viene nel momento in cui viene alla luce, entra in contatto con la sorte, con il caso, con la fortuna imprevedibile e capricciosa. L'idea quindi di tornare nel grembo materno e a una condizione prenatale in qualche modo viene accostato dal tasso anche alle figure della fossa e della tomba. Quindi questa immagine è in qualche modo equiparata e associata alla morte. Non c'è solamente quindi la volontà di una condizione di regressione al grembo materno, ma è anche un vagheggiamento della morte vera e propria. C'è un'insistenza sul tema della madre, ma c'è anche l'insistenza poi sul tema del padre. Compare il padre nella seconda strofa, viene riproposto poi anche nella terza. Inizialmente il padre viene presentato, viene equiparato al poeta stesso, perché è un padre errante. Ed effettivamente ricordiamo che il padre di Tasso era un padre errante, era un padre che aveva comunque viaggiato tutta la sua vita e non aveva un luogo stabile. Nella terza strofa invece il padre torna, però questa volta per offrire dopo la sua morte un'immagine di stabilità rassicurante e protettiva. Come abbiamo già visto, la terza strofa si interrompe, la lirica non è conclusa, tuttavia la lirica appunto si interrompe ancora una volta con l'immagine negativa del poeta sofferente che è perseguitato e afflitto dalla fortuna. Vediamo poi la produzione drammatica dell'autore e in particolare soffermiamoci sulla Minta. La Minta è questa bellissima favola pastorale che ricordiamo che è un genere di testo drammatico che è stata scritta nel 1573, ma poi è stata pubblicata solamente nel 1580. La favola pastorale, appunto, è questo genere. Abbiamo detto di testo drammatico ambientato nel mondo dei pastori che si era affermato molto nella Ferrara del Cinquecento, soprattutto grazie anche alle opere e agli scrittori come ad esempio Poliziano, Sannazaro, Lorenzo dei Medici, ma che comunque aveva le sue origini nella poesia pastorale dell'antichità classica, dei poeti classici come per esempio Teocrito, ma anche Virgilio, il Virgilio naturalmente delle bucoliche. Il genere della favola pastorale si discosta comunque dalla commedia, ma anche dalla tragedia. Prima di tutto dalla tragedia perché ha un lieto fine solitamente e inoltre comunque il linguaggio, lo stile non raggiunge mai queste vette sublimi e tragiche appunto della tragedia classica. E non può essere accostata nemmeno alla commedia, si discosta anche dalla commedia perché la favola pastorale non è mai ambientata in un contesto cittadino contemporaneo e realistico, come ad esempio possiamo ricordare che era la Mandragola di Machiavelli. Ma appunto, solitamente la favola pastorale viene ambientata in un ambiente idilliaco, bucolico. Inoltre, la favola pastorale è appunto sì un testo teatrale sotto forma di dialogo, ma nessuno degli episodi si svolge sulla scena. Ovvero, questi episodi in realtà vengono raccontati dagli attori sulla scena. Quindi l'azione avviene tramite la parola degli attori. Dietro i pastori, comunque, della favola della Minta sono ben riconoscibili, i personaggi reali. Quindi, ad esempio, l'alter ego anche dello stesso Tasso e anche di altri personaggi della corte. E infatti, da un certo punto di vista, ricordiamolo che il Tasso comunque cerca sempre di celebrare la corte, ma dall'altro traspare sempre questa ambivalenza, questa insofferenza che lui aveva per le sue ipocrisie, le convenzioni, per il rigido codice di comportamento d'etichetta. E il che poi si va a tradurre con la necessità del poeta di ritornare a una vita semplice, una vita dagli atteggiamenti autentici e spontanei, che sia anche una vita a contatto con la natura, con la naturalità e un'evasione, se vogliamo, anche fantastica, di cui il Tasso in qualche modo rimpiange soprattutto la spontaneità, la libertà totale dei sensi. E una libertà totale, quindi priva dei sensi di colpa, che invece l'età della Controriforma in qualche modo era sempre dietro a in qualche modo imporre. Quindi il tasso che abbiamo visto era impossibilitato proprio, visto il suo atteggiamento ossequioso nei confronti della Chiesa, dell'autorità anche di corte, era impossibilitato appunto una ribellione, una critica aperta, e quindi preferisce fare cosa? Preferisce rifugiarsi in un rimpianto che è quello del mondo classico, ma anche della più recente epoca rinascimentale. Un'epoca in cui l'onore, vediamo che infatti questa è una delle parole più importanti e parole chiave proprio della Minta, in cui l'onore non aveva ancora indotto gli uomini a perdere la primitiva innocenza e a vergognarsi, ad esempio, del proprio corpo o a reprimere i propri desideri. L'impianto quindi per l'età dell'oro e dell'innocenza traspare anche sul piano formale e stilistico e anche linguistico dell'opera, perché vi sono per esempio delle continue citazioni di antichi poeti come potevano essere il Petrarca e Catullo. E per esempio il coro di pastori che al termine di ogni atto commenta i fatti accaduti è quasi una letteratura nella letteratura. Qui il tasso, infatti, diciamo che da un certo punto di vista si ricollega alla tradizione rinascimentale, basandosi sul principio dell'imitazione. In realtà, le motivazioni per cui lui torna ad imitare gli antichi sono ben diverse da quelle che portavano, ad esempio, l'Ariosto ad imitare gli antichi. E il tasso infatti sembra molto più spinto all'imitazione, per aggrapparsi a delle antiche certezze, per combattere il profondo senso di smarrimento e di insicurezza e quindi di precarietà del reale presente. Nel coro del primo atto, per esempio, Sei piace e lice, che significa se piace e lecito, si nota la contrapposizione tra l'amore e l'onore. Quindi tra la spontaneità naturale rimpianta e le regole civili e sociali che devono regolamentare uno stato di natura che, se vogliamo, di base è appunto selvaggio, o comunque sicuramente non adeguato alla società civile. Gli stessi protagonisti della favola pastorale, ovvero Aminta e Silvia, sono uno troppo timido e impacciato, ovvero Aminta, e l'altra troppo ribelle e indomabile, Silvia. Nell'opera i due personaggi poi vengono comunque seguiti e indirizzati da anche queste figure di consiglieri che sono Dafne e Tirsi, verso, diciamo, l'apertura e verso anche la moderazione dei sensi, al fine di raggiungere una sorta di equilibrio finale che possa condurre al lieto fine. L'opera, abbiamo detto che appunto è suddivisa in atti, è suddivisa in cinque atti, secondo proprio i canoni aristotelici della poetica di Aristotele, e sono scritti in versi endecasillabi e settenari, e c'è l'aggiunta appunto del coro. La funzione del coro nella favola tassiana riprende in qualche modo per certi aspetti quella del coro della tragedia greca, perché viene a costituire una sorta di pubblico ideale formato dagli stessi pastori che interpreta e guida le reazioni del pubblico reale che intanto sta assistendo alla rappresentazione. La trama della favola, adesso vediamola insieme in breve, Aminta, il protagonista, ama Silvia, ma questa è ritrosa all'amore. In realtà c'è un motivo ben preciso che poi Aminta spiegherà a Tirsi in una confessione di carattere privato, perché quando erano giovani, ancora erano piccoli, Aminta riuscì a ingannare Silvia tramite uno stratagemma per baciarla. La ingannò facendole credere di essere stato punto da un'ape per in qualche modo rubarle un bacio. A quel punto lei, dopo che lui appunto le rivelò i suoi sentimenti, lei non volle più parlargli né vederlo. Giunti all'età adulta, appunto Aminta rimane ancora innamorato di Silvia, ma non riesce a fare il passo, anche perché appunto Silvia è molto indipendente, ribelle, si dedica solamente alla caccia. Allora Dafne consiglia a Aminta di recarsi alla fonte dove lei è solita farsi il bagno, bagnarsi, per tentare appunto un approccio. Mentre lei è alla fonte, viene assalita però da un satiro, viene legata a un albero e il satiro sta per usarle violenza, ma fortunatamente Aminta la salva. Ma lei, anziché ringraziarlo, scappa nel bosco. Purtroppo poi viene anche ritrovato un velo nel bosco, un velo della ragazza insanguinato, e quindi nasce il fraintendimento che Silvia sia morta. A quel punto, naturalmente, Aminta si dà alla morte, decide di ammazzarsi, si butta da un dirupo, ma in realtà si viene a sapere che appunto Silvia in realtà è viva, è ancora viva, e solo quando viene a sapere che Aminta si è ucciso per lei, il suo cuore inizia ad aprirsi. E quindi corre subito a cercare l'amato e si getta piangendo sul suo corpo, ma fortunatamente Aminta poi non è morto, perché in realtà era caduto su un cespuglio che aveva attutito la sua caduta, e quindi la favola pastorale termina con il lietissimo fine del matrimonio tra Aminta e Silvia. Bene, siamo giunti alla fine di questa lezione, di questa prima lezione sul tasso. Nella prossima lezione affronteremo invece insieme la Gerusalemme liberata e i dialoghi. Alla prossima!